L'educazione sessuale vietata alle scuole medie, un emendamento della Lega inserito nel DDL Valditara. Per la destra l'educazione affettiva si può fare solo alle superiori e se c'è il consenso dei genitori. Le opposizioni, una deriva oscurantista da Medioevo. Le mani del governo sulle università, in arrivo per decreto la nomina di un componente del ministero nei consigli di amministrazione in ogni ateneo. Il valico di Rafah verrà aperto solo più avanti, lo annuncia Tel Aviv, che usa il blocco all'ingresso degli aiuti per Gaza per fare pressioni su Hamas. Israele accusa i miliziani palestinesi di non aver restituito tutti i corpi degli ostaggi e minaccia di riprendere la guerra. Hamas afferma di avere bisogno di tempi e mezzi per recuperare tutte le salme. Sempre più duro il braccio di ferro tra Stati Uniti e Venezuela. La Casa Bianca conferma di aver dato ordine alla CIA di agire per spodestare Maduro. Sto valutando anche operazioni di terra, aggiunge Donald Trump. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio. L'educazione sessuale e affettiva vietata alle scuole medie. Un emendamento inserito dalla Lega nel disegno di legge Valditara, che già prevede che la scuola dell'infanzia e primarie siano escluse dai progetti di educazione affettiva e che per le scuole superiori è necessario il consenso dei genitori. È una deriva oscurantista da Medioevo, hanno commentato le opposizioni che si sono viste bocciare tutti gli emendamenti al disegno di legge che ora andrà alla Camera. Sentiamo da Roma, Anna Bredice.
Ora le opposizioni sperano che il disegno di legge sul consenso informato o sulla parte che riguarda la scuola possa cambiare quando arriverà in aula alla Camera. Loro si opporranno alle modifiche che in commissioni culture hanno cambiato in senso ancora peggiorativo rispetto ai divieti già esistenti nel disegno di legge la possibilità di svolgere alcune ore di educazione all'affettività e alla sessualità nelle scuole. Se nel primo disegno di Valditara esisteva il divieto alle elementari rendendo facoltativa le lezioni nelle medie, ora anche nelle medie ci sarà il divieto di svolgere queste lezioni e alle superiori potranno esserci solo con il consenso dei genitori. Un passo indietro molto forte, soprattutto in quella fascia di età, nella prima adolescenza, dove l'educazione ai rapporti, alle relazioni e al rispetto di genere è fondamentale. Ci sono stati casi di femminicidi anche in quell'età così bassa, 14-15 anni, e rimandare tutto alle superiori addirittura con il consenso delle famiglie potrebbe essere anche tardi. La maggioranza e il governo continuano non voler sentire quella richiesta che arriva non solo dai partiti ma soprattutto da tante associazioni, dal mondo della scuola, di chi si occupa di educazione di genere, ad affrontare il tema nelle aule come necessità per affrontare anche il fenomeno dei femminicidi, da risolvere non solo con le leggi, il codice rosso, ma anche con l'educazione soprattutto dei ragazzi. È un no, nonostante poi vengano firmati accordi come quello con la Fondazione Cecchettin, che si occupa soprattutto di diffondere tra i giovani la cultura del rispetto. Una negazione da parte del governo che ha motivazioni soprattutto ideologiche, non basate su dati reali, visto che da una ricerca di Save the Children il 91% delle famiglie ritiene utile un'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola. Linea allo studio.
Le mani del governo sulle università dopo gli appelli a non manifestare troppo da parte del Ministero dell'Università, arriva il membro di nomina ministeriale nei consigli di amministrazione degli Atenei. Una inutile invasione di campo nelle autonomie delle università, secondo la rete 29 aprile. Sentiamo il servizio di Claudio Iampaglia.
È in corso una riforma universitaria sotterranea a colpi di norme inserite in provvedimenti diversi, in cui è stato introdotto già più precariato per evitare i contratti di ricerca stabili ed è stata praticamente abolita l'abilitazione scientifica nazionale, facilitando così concorsi e nomine più locali. Adesso per decreto il Ministero vuole entrare nella governance degli Atenei con l'introduzione di un membro appunto di nomina governativa nei consigli di amministrazione. Lo denuncia la rete 29 aprile, attiva dalla riforma Gelmini. L'idea è vecchia perché quando i CDA erano plenari e non esistevano i senati accademici, i membri dei ministeri e degli enti locali c'erano. Oggi però CDA universitari sono molto simili a quelli aziendali e non si capisce quindi cosa dovrebbe fare un membro ministeriale. Non l'ha spiegato al Consiglio Universitario Nazionale, l'organismo di consultazione delle università, lo stesso segretario del Ministero, che però ha confermato che il governo riformerà la legge Gelmini a partire dai suoi primi due articoli. Non lo sanno bene nemmeno i rettori, che hanno ricevuto informalmente un elenco di proposte. L'idea verrebbe dal gruppo di lavoro della ministra Bernini, con Galli della Loggia ed esperti tutti affini politicamente che da più di un anno lavora sul tema. Esiste però anche un gruppo di lavoro al ministero, con rettori, col CUNE, con tutte le rappresentanze, che sarebbe incaricato proprio di farle queste proposte, ma che la ministra non convoca e non frequenta molto. Insomma, gran confusione, che sembra però voluta per riformare a pezzi ciò che si vuole, senza discussioni.
A 6 giorni dall'entrata in vigore della tregua a Gaza, il valico di Rafah resta chiuso. Oggi Israele ha annunciato che la riapertura verrà comunicata solo più avanti e che gli aiuti umanitari previsti dall'accordo sottoscritto a Sharm el-Sheikh entreranno nella striscia dagli altri valichi. Ancora una volta il governo di Tel Aviv sfrutta le forniture di cibo e medicinali per fare pressione su Hamas affinché consegni tutti i corpi degli ostaggi israeliani. Israele minaccia anche di riprendere i bombardamenti. Allora vediamo i dettagli con Sara Milanese, che mi ha raggiunto in studio. Sara.
Sì, Omar, sono proprio queste due le leve, la chiusura di Rafah e i bombardamenti che Israele sta usando per spingere Hamas a consegnare tutte le salme. Ieri ne sono state restituite altre 2, ne mancano però ancora 20. I miliziani palestinesi affermano di aver già riportato tutte quelle raggiungibili e di aver bisogno ora di più tempo e di mezzi specializzati per recuperare le altre. Queste motivazioni non smuovono però la posizione di Netanyahu e del suo governo, che considerano la mancata restituzione una violazione dell'accordo e che minacciano quindi di rompere la tregua riprendendo i bombardamenti. Questi elementi ci confermano che il cessate il fuoco resta molto fragile. Ulteriori conferme arrivano da quanto sta succedendo ancora nella striscia. Almeno 2 i palestinesi rimasti uccisi solo oggi dal fuoco israeliano, 1 dei 2 è rimasto vittima di un drone a Khan Yunis, ci sono anche alcuni feriti gravi. Le autorità sanitarie della striscia affermano che il sistema ospedaliero non ha registrato nessun progresso dall'inizio della tregua, che ci sono centinaia di migliaia di palestinesi che necessitano di cure urgenti. Un aumento di ingresso di aiuti si è registrato. Il PAM proprio oggi annuncia che le panetterie nella striscia hanno ripreso a funzionare, ma come dicevamo il valico di Rafah resta chiuso ed è da qui che deve passare la maggior parte dei convogli umanitari. La popolazione di Gaza resta quindi sospesa tra il sollievo di questi primi giorni di sostanziale calma e il costante timore che questa fragile intesa si rompa. Sentiamo la testimonianza che ci è arrivata da Khan Yunis, da Sami Abu Omar.
Qui per 3 notti stiamo dormendo bene senza bombardamenti, però i droni non lasciano mai il cielo della striscia di Gaza. Sono ovunque, 24 ore su 24 ci sono i droni, situazione molto ancora incerta. Israele sta controllando il 53% della superficie della striscia di Gaza. Tutta la metà di queste sono zone distrutte, sono macerie, strade sono tutte chiuse perché sono piene di cumuli di macerie. Non hanno dato ancora il permesso per far entrare mezzi pesanti dall'Egitto per cominciare a aprire le strade. C'è un grande traffico sulla via del mare perché è l'unica via accessibile.
Tra Stati Uniti e Venezuela sale ulteriormente la tensione. Donald Trump ha autorizzato la CIA a condurre azioni segrete in Venezuela contro Nicolás Maduro e il suo governo. A confermare le indiscrezioni di stampa è stato lo stesso Donald Trump che, dopo aver schierato ad agosto navi militari al largo del paese, starebbe ora anche valutando operazioni militari di terra. Caracas ha replicato condannando i colpi di Stato orchestrati dalla CIA e ha annunciato che presenterà reclamo formale contro gli Stati Uniti all'ONU e al Consiglio di Sicurezza. Ascoltiamo il nostro collaboratore Alfredo Somoza.
L'autorizzazione presidenziale alla CIA perché operi dentro il territorio venezuelano per lottare contro il narcotraffico e prevenire l'immigrazione illegale negli Stati Uniti ci riporta ai tempi della Guerra Fredda. Tecnicamente la CIA non si occupa di nessuna delle due partite annunciate. Sul narcotraffico è la DEA a operare all'estero e sui temi migratori la Polizia di Frontiera, l'ICE, che ha competenza. La CIA non ha bisogno di autorizzazioni particolari per fare intelligenza all'estero, dove opera clandestinamente e senza pubblicità. La CIA è stata storicamente, invece, lo strumento di Stati Uniti per destabilizzare i regimi scomodi. Ieri il Cile di Salvador Allende o il Nicaragua sandinista, oggi il Venezuela. La dichiarazione di Trump fa salire ulteriormente la tensione nei Caraibi contro un Venezuela già sotto sanzione economica, al cui largo staziona una task force della Marina statunitense, responsabile di una ventina di esecuzioni stragiudiziarie durante l'affondamento illegale di 4 imbarcazioni sospettate, cosa mai dimostrata, di appartenere ai cartelli della droga. Come nel 2002, quando gli Stati Uniti sostennero un tentato golpe contro Chavez, l'intervento esterno per rovesciare il governo venezuelano si potrebbe dimostrare l'ennesimo boomerang che invece di indebolire Maduro lo rinforzi nel momento in cui è politicamente più debole dopo le contestate elezioni del 2024.
La notte scorsa i russi hanno attaccato le infrastrutture energetiche e civili ucraini con oltre 300 droni e 37 missili. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky su Telegram. Le infrastrutture delle regioni di Vinnytsia, Sumy e Poltava sono state attaccate e nella regione di Cherviv è stato danneggiato un ufficio postale e una persona è rimasta ferita, ha aggiunto il presidente ucraino. Mosca ha confermato l'attacco affermando che si tratta di una risposta agli attacchi ucraini in territorio russo. Francia, come previsto, non sono passate le mozioni di sfiducia nei confronti del nuovo governo presentato dal premier Sébastien Lecornu. L'esecutivo si è salvato grazie al sostegno indiretto dei socialisti in cambio della sospensione della riforma delle pensioni, ma il presidente Macron sa di non poter contare su una maggioranza solida. Il servizio da Parigi.
Il secondo governo di Sébastien Lecornu, l'ultimo dei macronisti, è salvo. La mozione di censura non ottiene la maggioranza assoluta di 289 voti all'Assemblea nazionale necessaria e sufficiente per sfiduciare e fare cadere l'esecutivo. Presentata dalla sinistra, senza i socialisti e votata anche dai deputati lepenisti, la censura raccoglie 271 voti, 18 in meno dunque del necessario. È l'astensione del Partito Socialista, della stragrande maggioranza dei suoi circa 70 deputati, a fare la differenza e a permettere il salvataggio del governo di centrodestra di Sébastien Lecornu. Un salvataggio in cambio del quale il primo ministro si è impegnato a sospendere la riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, congelandola per così dire a 63 anni fino all'elezione presidenziale prevista nel 2027. Risultato apparentemente concreto ma ancora da acquisire nell'iter, nel dibattito e nel voto parlamentare sulla finanziaria a venire che si apre immediatamente e si annuncia tanto laborioso quanto infuocato per i prossimi due mesi. Quel che appare acquisito invece è la rottura e la divisione a sinistra tra socialisti e il resto della gauche, da ricucire, se possibile, proprio nel dibattito e nel voto a venire sulla finanziaria. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
In corso lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo Ex Ilva, la protesta per richiamare l'attenzione sull'avvertenza che riguarda 10.700 lavoratori diretti, oltre 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria e 6.000 dell'indotto, una mobilitazione confermata nonostante la convocazione del governo di un vertice per il 28 ottobre prossimo. A Taranto migliaia di lavoratori hanno sfilato in corteo sotto la pioggia dalla fabbrica fino alla sede del comune, dove ora è in corso un sit-in. I sindacati chiedono l'intervento dello Stato per decarbonizzare la produzione, per il risanamento ambientale, per posti di lavoro sicuri e dignitosi. Un autista di 67 anni è morto sul lavoro questa mattina al porto di Ravenna. L'uomo, che lavorava per un'azienda di autotrasporti marchigiana, è stato investito dal camion di un'altra ditta sul piazzale del terminal. I due mezzi stavano effettuando operazioni di carico e scarico di argilla. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione, che quest'anno coincide con l'80° anniversario della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione. Un triste paradosso che proprio mentre crescono conoscenze, risorse e potenzialità tecnologiche assistiamo a nuovi scenari di carestia. ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l'alimentazione della FAO. Alla cerimonia è intervenuto anche il Papa, Papa Prevost. L'uso della fame come arma di guerra è un crimine, ha detto il pontefice, aggiungendo che fame e malnutrizione sono il segno evidente di un'economia senza anima, di un modello di sviluppo discutibile. Ascoltiamo Valeria Emmi dell'ONG CESVI.
Nell'ultima edizione del Global Hunger Index abbiamo calcolato in 140 milioni le persone che soffrono di fame acuta, questo soprattutto nell'ultimo anno dovuto a guerre e conflitti armati che hanno innescato oltre 20 crisi alimentari. La comunità internazionale si era posta l'obiettivo di raggiungere la fame zero entro il 2030 con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In realtà, dai calcoli e le proiezioni che sono state fatte con l'indice, possiamo dire con assoluta certezza che se la tendenza rimane la stessa, raggiungeremo l'obiettivo zero nel 2137, quindi con oltre un secolo di ritardo.
Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.